Noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo, Padre, perché tu sei colui che ci dona continuamente amore, perché tu sei amore, tu sei il Dio che è amore. Ti lodiamo perché questo amore è l'essenza stessa della nostra vita. Senza amore non possiamo vivere. Ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza perché ci hai rivelato questo amore attraverso tuo figlio, il tuo unigenito Gesù. Signore Gesù, grazie perché mostrandoci il volto del Padre ci hai aperto orizzonti incredibili che noi non potevamo nemmeno immaginare. Grazie perché ci hai offerto te stesso come legge. La legge nuova è quella dell'amore che si dona fino in fondo, fino al sacrificio totale di sé. E ti ringraziamo perché ogni giorno tu ci doni lo Spirito Santo, soffio divino, alito di vita che scorre, che sgorga dal cuore del Padre e dal tuo cuore. Apri i nostri cuori perché non ci lasciamo travolgere dalle nostre emozioni, ma ci lasciamo invece prendere dalla forza dello Spirito. E chiediamo a te, Santo Spirito, di operare in noi, di rinnovare la nostra vita, di sciogliere quei nodi che ci impediscono di camminare nella direzione giusta. E chiediamo anche a te, o Maria, che sei la nostra madre, di guidarci a una conoscenza sempre più intima e profonda di Gesù. Amen. Siamo dunque arrivati al versetto 13 di questo quinto capitolo, che è il penultimo, e in queste nostre ultime riflessioni concluderemo questa volta la lettera ai Galati, una lettera non facile ma veramente affascinante. Paolo aveva concluso la sezione precedente, quella che finiva con il versetto 12, con una parola molto dura contro coloro che agitavano, mettevano in agitazione la povera chiesa dei Galati, dicendo che era necessario, per essere dei veri salvati, era necessario passare attraverso la pratica della circoncisione, cioè prima dovete diventare ebrei, perché Dio ha salvato gli ebrei. E dunque, se voi dovete salvarvi, dovete diventare ebrei come noi. Ed erano alcuni che, senza nessun incarico da parte degli apostoli di Gerusalemme, giravano spacciandosi per essere coloro che venivano a portare la vera buona notizia, dicendo che San Paolo non era neanche un apostolo, era un impostore, eccetera. E allora Paolo, dopo aver spiegato che la vera fede dei figli di Abramo è la fede di chi si abbandona totalmente a Dio e che non si appoggia su presunte opere compiute, su dei gesti che diventano come fossero dei talismani, degli idoli a cui appoggiarsi, è la fede che vuol dire appoggiarsi a Dio come una roccia. E poi dimostra, per esempio, che Abramo fu giustificato, cioè fu dichiarato da Dio come uomo amato e accolto e quindi salvato da lui prima ancora di essere circonciso, e quindi lo proclamò padre di una moltitudine di genti, cioè di tutti gli uomini del mondo. E dunque dice, vuol dire che noi siamo salvati grazie alla fede, non grazie alla circoncisione. E la conclusione del versetto 12 è: vorrei pure che questi che vi mettono in agitazione, questi tali, fossero castrati, cioè fossero evirati, fossero circoncisi a fondo. Visto che vanno in giro a predicare la circoncisione, che c'è Paolo che arriva proprio ad essere proprio così arrabbiato che... Adesso c'è un altro tono e comincia a dire, come quello dal versetto 13, quello che io ho intitolato dal versetto 13 al 18, ho dato questo titolo: la legge che è Cristo, cioè la vera libertà. Allora Paolo dice: voi infatti a libertà foste chiamati. Ecco, ripeto che io traduco letteralmente dal greco, cercando di seguire anche l'andamento delle parole così come sono disposte in greco, laddove è possibile. Notate bene, intanto, poi dice, oh fratelli, adesso li chiama fratelli, quindi siamo insieme, siamo tutti fratelli, non è che da una parte ci sono gli ebrei, dall'altra parte ci sono i pagani che siete voi, siamo fratelli. Voi foste chiamati, vedete il verbo ecclesiste in greco, è un passivo, un divinum, cioè è un modo per evitare il nome di Dio, cioè è Dio, che, quindi è come se Paolo dicesse così. Noi diremmo in questa maniera, perché noi usiamo il nome di Dio, presso gli ebrei non si usava, non nominare il nome di Dio in vano, allora quando è in vano, quando non è in vano, allora tanto vale, non lo nominiamo, per cui si usava il passivo, che viene chiamato il passivum divinum. E questo è uno di questi casi, oppure veniva usato altri escamotage, colui che è nei cieli, cioè l'irraggiungibile, l'immenso, colui che sfugge alla nostra capacità di comprensione, quindi lo dice anche Gesù, no? Padre nostro che sei nei cieli, che vuol dire Padre nostro che sei Dio. Ecco qui allora, voi infatti, fratelli, a libertà foste chiamati, cioè Dio vi ha chiamato, o fratelli. Però qual è la libertà? Qual è questa eleuteria a cui Dio ci ha chiamati? Soltanto, dice Paolo, non usate la libertà come un pretesto per la carne. Che cosa vuol dire essere libertà pretesto per la carne? Cioè vuol dire, Paolo, che qualche volta dire io sono libero diventa una specie di pretesto, esattamente proprio la parola è pretesto, aformen, pretesto per non volere quello che si fa, questa è la libertà vera, no? La libertà non è fare quello che si vuole, questo è l'istinto, anche i nostri gatti fanno quello che vogliono, le volpi nel bosco fanno quello che vogliono, i cinghiali anche ancora di più fanno quello che vogliono, cioè nel senso che il loro istinto li guida. La libertà non è fare quello che si vuole, ma volere quello che si fa, è consapevolezza. E dunque, quando la libertà diventa il pretesto per seguire le proprie voglie, allora è chiaro che si cade nell'istinto, si diventa come delle bestie. Non è la vera libertà. Ecco, allora dice, la carne, che cos'è? La carne è, decido io dove sta il bene e dove sta il male, questa è la carne, potremmo dire così. Oppure mi salvo da solo, decido io, sono il salvatore di me stesso. Ricordate, la scelta secondo la carne è, tra virgolette, carne, che non ha niente a che vedere con la sessualità, oppure la sensualità, no, la carne vuol dire proprio questo, è un modo di pensare, è un modo di agire, quindi qualcosa che muove il mio animo ad operare in una maniera che piace a me, arbitraria, cioè sono io colui che decide di me stesso dove sta il bene e dove sta il male, che è una delle cose attualmente molto diffuse, no? Allora Paolo parla proprio di questo, la libertà che diventa pretesto per la carne, ma ecco la vera libertà, la libertà mediante l'agape, viene tradotto carità forse sulla vostra Bibbia, io preferisco usare il termine greco agape, che la carità mi sembra che sia stata un po' svilita, perché spesso far la carità sembra quasi vuol dire fare l'elemosina, no? Ora la carità è molto di più, l'agape vuol dire l'amore gratuito che non chiede nulla in cambio e che si dona fino in fondo, quindi è una pienezza, anche perché non è solo amore, ma è amore gratuito, pieno, totale, che non chiede nulla in cambio. I greci avevano diversi verbi per esprimere l'amore e Paolo sceglie proprio il verbo agapao, che è il verbo più elevato, più alto, più forte. Quindi, ma mediante l'agape siate schiavi gli uni degli altri. Capite che cosa vuol dire la libertà? Io attraverso l'agape, questo amore che Dio ha messo nel mio cuore, io divento schiavo l'uno schiavo degli altri, cioè noi come cristiani diventiamo schiavi gli uni degli altri. Notate bene, la parola non è diaconoi, che vuol dire servitori, ma il verbo è duleuete, il verbo è diventare schiavi. Quindi il verbo è, la parola è dulos, che vuol dire schiavo. Quindi colui che perde la libertà per amore. Diventare, c'è un canto dove dice servi per amore, ecco questo, schiavi per amore potremmo dire. E questa schiavitù, per cui è quel, cosa viene in mente? Qual è l'immagine di Gesù che vi viene in mente della schiavitù di Gesù nei nostri confronti? La lavanda dei piedi. Pietro non vuole. Lavare i piedi a un ebreo era possibile solo agli schiavi, neanche la moglie poteva lavare i piedi al marito. Era proibito. Nessun simile poteva lavare i piedi all'altro simile, doveva essere lo schiavo. E Gesù si fa schiavo lavando i piedi. Tanto è vero che Pietro non vuole, dice: Signore, cosa fai? E siccome sospettava che se Gesù lo fa poi sia di farlo anche a te, dice: io non è che ci tengo molto, allora, Signore, cosa fai? E Gesù gli dice: quello che faccio adesso tu non lo capisci, lo capirai dopo. Quindi, e cosa capirai? Capirai che l'amore giunge fino al dono totale di sé, fino a farsi crocifiggere tra due malfattori. Quindi questo è il massimo, capite? Quindi diventate schiavi, ecco l'amore, cioè la vera libertà è quella di chi si spoglia di tutto ciò che gli è caro, per farsi schiavo degli altri. Ed ecco la conclusione, molto bella, una frase icastica. Infatti, tutta la legge, in una sola parola è stata compiuta, potremmo dire riassunta, sto traducendo letteralmente, nell'amerai il tuo vicino come te stesso. Quindi questa è la difficoltà, ricordate che qual è il più grande dei comandamenti? E Gesù dice: qual è il più grande dei comandamenti? Amerai il Signore Dio tuo. Ma dove posso, come faccio a sapere che è facile amare Dio? Ricordate che San Giovanni dice: se uno ama Dio che non vede, ma non ama il fratello che vede, costui è un bugiardo. Ricordate che l'amore e la salvezza non passano attraverso la consapevolezza, cioè il sapere. L'amore e la salvezza passano attraverso il dono gratuito e anonimo. Ricordate, lo vedremo tra qualche giorno, proprio il giorno dei morti, una delle messe del giorno dei morti è capitolo 25 di Matteo. Ho avuto fame e mi hai dato da mangiare, ho avuto sete e mi hai dato da bere, ero nudo e mi hai vestito, ero carcerato e mi hai visitato, ero malato, eccetera, eccetera. Domanda: quando, Signore? Chi sono quelli che fanno questa domanda? I buoni o i cattivi? Tutti. Vuol dire che i buoni non si sono accorti e neanche i cattivi. Vuol dire che tu devi imparare ad amare senza nemmeno renderti conto che lì c'è Gesù. Cioè è l'amore così gratuito, perché se io so che lì c'è Gesù in questo tale, è sicuro che lo faccio volentieri, c'è Gesù lì, ma io non lo vedo Gesù. Quindi, Signore, quando? L'ho fatto proprio con lo spirito del servo per amore e che non pensa nemmeno al premio. Quindi negli uni e negli altri, né quelli che vanno dalle parti delle capre, né quelli che vanno dalle parti delle pecore, negli uni e negli altri sono accorti. Quindi è la capacità di vivere un amore gratuito, quasi anonimo. Non è la consapevolezza, non è il sapere. Guardate che noi abbiamo un po' l'idea questa, no? La salvezza nasce dalla consapevolezza. Più sai, ma questo è il più grande inganno del demonio. Il più grande inganno del demonio è quello di farci credere che basta conoscere per essere salvi. La prima eresia in assoluto che noi abbiamo nella Chiesa è lo gnosticismo, che era l'eresia di chi sa. Coloro che sanno di più sono coloro che sono salvati, perché hanno una conoscenza superiore. No, non è questo. Immaginate, faccio un esempio banale se volete. Provate, se stasera invece di mangiare quello che vi è stato dato, noi ci fossimo messi lì a leggervi le ricette di cucina. Certo, eravate consapevoli di che cosa mangiavate, ma mancava una cosa molto semplice, mangiare. Cioè, se tu, la consapevolezza non serve a nulla, ma infatti il capitolo 25 non è Signore quando? Ma non lo sapevamo, non importa, non è questo che è importante, non è il sapere, è il sapere che diceva Gesù, ma il fare, cioè è il giocarti, è il metterti all'ultimo posto dimenticando perfino che lì c'è il Signore. Quindi questo Dio anonimo e nascosto, tu lo vedi, tu lavori per Lui, ma non sai di lavorare per Lui. Capite che è impegnativo questo, eh? Per dire che l'amore gratuito non è proprio così immediato, non è così facile, anzi. E allora Paolo continua, quindi qual è il nucleo di tutta la legge? È qui, dice Paolo, la legge che è libertà è nell'amore, basta. Quando tu ami il tuo vicino, dice, ton plesion, è il vicino, è colui che è lì accanto a te, perché amare gli altri, quelli lontani, si fa in fretta. Oh mamma mia, quanto voglio bene a quelli dell'Africa, non sono mica lì a rompermi le scatole, ma cominciare a amare i tuoi vicini, quelli che hai lì, quelli che ti stanno sulle scatole, questi. E allora Paolo aggiunge, se invece gli uni gli altri vi mordete e divorate, badate almeno di non essere consumati gli uni dagli altri. Quindi che cosa sta presentando San Paolo? Sta presentando un'immagine di una comunità che in realtà probabilmente si sta mordendo gli uni gli altri. Paolo usa proprio il verbo dacnete, che vuol dire mordere, e poi katestieste, che è il verbo istio in greco, vuol dire mangiare, e però c'è un kata che dà un senso di, che è proprio il divorare, quello delle bestie, è quello di mettere due galli in un pollaio, cioè gente che non riesce ad andare d'accordo. Quindi guardate almeno di non essere consumati gli uni dagli altri, cioè state attenti che alla fine, se voi invece dell'amore usate un'altra logica, che è la logica della carne, che è quella dell'apparire, possedere e potere, sono le tre logiche della carne, sono le tre tentazioni che Gesù rifiuta nel deserto, la tentazione del potere, lo puoi fare, fallo, trasformi sassi in pane, la tentazione del possedere, ti darò tutti i regni di questo mondo, la tentazione del apparire, buttati giù e tutti ti applaudiranno. Sono le tre tentazioni che sono la carne, cioè esattamente ciò che Gesù rifiuta. Infatti Gesù scompare nel senso che nessuno lo riconosce. Gesù sulla croce si copre la faccia, ricordate il quarto carme del servo di Yahweh, davanti a lui si copriva la faccia, perché tanto è infamante questa visione, tanto è brutto il vederlo, è stato colpito a causa dei nostri peccati, e quindi come fai a vedere Dio in questo volto qui sfigurato? È impossibile, ma è proprio perché è impossibile vederlo, c'è la sfida, è lì che c'è la fede, perché se lo vedi non è più fede, è solo visione, è un'altra cosa, la fede è non vedere. Dico dunque, ecco Paolo che arriva a dare dei consigli, dico dunque, camminate nel soffio, io quando trovo pneuma, che vuol dire spirito, io preferirei tradurre soffio, cioè nel soffio divino, cioè lasciatevi guidare, io direi lasciatevi guidare dalla vita stessa di Dio. Se Dio è amore, il soffio di Dio è il respiro di Dio, che ti trasmette l'amore, avere dentro, diventare consanguinei di Dio, familiari di Dio, Paolo dice spesso, no? Avere quindi la stessa vita, perché non mi piace usare la parola Spirito Santo, perché mi fa venire in mente come un fantasma, no? Un po' un ectoplasma che gira, un po' così, una nuvoletta bianca. No, è il soffio, è la ruà, Yahweh, questo Dio che ti dà la sua vita e la trasmette a te, e tu cominci a vivere. è questa trasformazione che avviene quando tu ti lasci prendere dall'amore di Dio. Quindi camminate, notate bene, non dice siate consapevoli di, il verbo è camminare, peripateite. Ti ricordi chi erano i peripatetici? Il peripatos era un colonnato che si trovava ad Atene, dove c'erano le colonne da una parte all'altra, e quindi Aristotele faceva scuola camminando avanti e indietro con i suoi discepoli nel peripato. Allora, e si chiamava peripato perché era una specie di corridoio lungo a colonne dove si peripateva, ecco, cioè si camminava. Ecco, per cui il verbo è proprio quello del camminare. E notate bene che quando si parla della vita cristiana, gli Atti degli Apostoli non parlano mai di una dottrina, parlano di odos, strada, e sulla strada si cammina. Quindi Paolo dice qui, adesso cercate di camminare, quindi darvi da fare, lasciandovi guidare dal soffio di Dio, dalla vita stessa di Dio. E se voi vi lasciate, camminate nel soffio di Dio, sottinteso. E il desiderio della carne non porterete a compimento. Cioè, qualora tu ti lasci guidare da Dio, tutto quello che è potere, possedere, apparire, cadrà. Cioè, se tu ti lasci prendere da Lui, ti lasci salvare da Lui, allora smetti di essere un autosalvatore, di ritenere di bastare a te stesso. Sono bravo abbastanza, grazie Signore perché non sono come gli altri, ricordate i due che salgono al Tempio, no? Signore, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, e lì c'è tutta una serie di giudizi sulle altre persone, no? Ingiusti, adulteri, e neanche come questo pubblicano. Quindi, grazie Signore perché non sono come la mia vicina di casa, non sono come quel disgraziato là, non sono, eccetera. E qui invece no, attenzione, lasciati guidare dal soffio, e allora riuscirai davvero ad arrivare alla pienezza. Camminate secondo lo Spirito, e quindi non porterete a compimento. Tra l'altro la parola portare a compimento è proprio il verbo teleo, dove c'è dentro telos. Ricordate che la conclusione della vita di Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni, è proprio il verbo teleo, tutto è compiuto, cioè Gesù ha compiuto tutto secondo la logica del Padre, ma il nostro rischio è quello di compiere tutto secondo la logica invece del potere, possedere, apparire, e lì allora è il compiere la rovina, perché l'uno è un compimento verso la vita, l'altro è un compimento perché la nostra vita diventi spazzatura. Ricordate che Gesù parla di Gehenna, Gehenna è la valle di Gehinnon, che era una valle a sud di Gerusalemme dove veniva scaricata la spazzatura. Allora, quando Gesù parla di Gehenna, va bene che c'era il fuoco, perché dove c'era spazzatura bruciava sempre, ma non c'entra niente con l'inferno. Vuol dire, stai attento che la tua vita non diventi una spazzatura. Quando la vita diventa spazzatura? Quando hai dentro di tutto tranne che Dio, allora la tua vita diventa una spazzatura. È il pluralismo puzzolente della spazzatura, e quindi non è molto spesso, no? Ma quanta gente, io mi ricordo quando per 2 o 3 anni ho insegnato a un liceo sperimentale, e mi ricordo che una mia alunna durante l'ora di religione stava leggendo non so che, e a un certo punto dico, guarda che stai leggendo, che è così interessante rispetto a quello che sto dicendo io. E lei trovò questo libro, era, mi ricordo più se era Porcile o qualcosa del genere, cioè doveva essere il Canovaccio e la sceneggiatura di Porcile di Pasolini, credo, qualcosa del genere. E gli ho detto, ma stai leggendo questa schifezza? Io sono pluralista. E io gli ho detto, anche la spazzatura è pluralista, c'è dentro di tutto, cioè un conto è essere spazzatura, un conto è essere pattumiere, un conto è essere pluralisti. Un pluralismo sano e un pluralismo intelligente, poi esiste anche il pluralismo della pattumiera, anche quella è Adesso è un po' meno perché è selezionata anche quella, no? Mettere il lumido da una parte, la plastica di qui, la carta di là, quindi differenziato. Se noi come cristiani facessimo la raccolta differenziata del bene, sarebbe meglio, no? Quindi da un'altra parte un altro tipo di spazzatura. E poi dice, San Paolo spiega, la carne infatti, cioè questa mentalità che è la mentalità mondana, chiamiamola così, la mentalità che si oppone alle beatitudini, al dono totale di sé, la carne infatti desidera contro il soffio, contro lo spirito. E lo spirito, lo soffio, chiamiamolo così, il soffio è contro la carne. Cioè abbiamo la logica delle beatitudini, la logica del dono di sé e la logica del potere possedere apparire. Sono due logiche che si scontrano l'una contro l'altra, cioè non si possono mettere insieme, sono alternative l'una rispetto all'altra, non possono coesistere. Ricordate Gesù, ne parla, no? Non potete servire a due padroni, non potete servire, noi diremmo, lui dice, Dio e Mammona, noi diremmo così, non potete seguire il Dio Trino e il Dio Quatrino, ecco, sono anche, si assomigliano, no? Però sono come suono, ma sono due cose completamente opposte, diverse. Infatti, queste cose tra loro si antepongono, antichetai, cioè sono delle cose che si antepongono, cosicché, cosa succede? Quando tu ti lasci guidare da questo, dice, cosicché non le cose che vorreste, queste facciate, cioè quando tu diventi preda della carne, cioè di questa mentalità, chiamiamola così, mondana, alla fine cominci a fare le cose che tu non vorresti fare, cioè diventi schiavo. Ecco, ricordate Paolo, abbiamo cominciato con la libertà, no? Che cos'è la libertà? La libertà è diventare schiavi per amore, portati dal soffio di Dio, che è il soffio che viene dal padre e dal figlio, il figlio che ci ha insegnato cosa vuol dire diventare schiavi. Ma quando tu diventi padrone di te stesso, pensi di realizzarti, di autorealizzarti, ecco qui la fine. E dunque Paolo conclude, se dunque dal soffio, dall'alito, dallo spirito, no, siete condotti, non siete più sotto la legge. Curiosa questa cosa qui, eh? Allora vedete che c'è, ha fatto opposizione tra carne e soffio di Dio, no? Adesso fa opposizione tra spirito e legge. Allora, se tu ti lasci condurre dal soffio di Dio, no? Allora San Paolo identifica la legge con la carne. Cioè, che cos'è la carne? La carne è la pretesa di salvarsi grazie alle cose che faccio io. Io mi conquisto le virtù, io faccio le mie novene, io faccio questo. Allora, avendo fatto tutta una serie di cose precise, 613 precetti, più i 10 comandamenti, 365 negativi e 248 positivi, questi erano tutti i precetti, la Torah comprendeva tutto questo, bel blocco di roba, no? E allora San Paolo dice, questa è la pretesa di salvarti grazie alle cose che fai, tu sei fedele a tutte queste cose qui, ebbene, allora ti salvi. No, questa è la pretesa di salvarti da solo, è per quello che si chiama carne, per quello che San Paolo identifica in maniera un po' blasfema per un ebreo, la Torah con la carne. Perché è la mentalità, perché è una mentalità mondana questa? Perché nel mondo cosa succede? Io pago e tu mi dai. È la mentalità della partita doppia, capite? Io do perché tu mi dia, a dare e avere, quindi siamo a posto, poi siamo pari. Signore, io ti ho dato tutte queste cose qui, ho osservato tutte le leggi, dunque se non mi mandi in paradiso, francamente sei disonesto. Mentre il paradiso Dio me lo dà gratis. Non ho bisogno di comprarlo attraverso le cose che faccio. Gesù mi ha salvato prima che io facessi qualcosa, non dopo che io ho fatto qualche altra cosa per conquistarmi il paradiso. È certo che San Paolo qui ci mette già sulla strada, e io penso che possiamo domandarci questa sera, Signore, che cosa desidero e voglio? Che cosa mi chiedi tu attraverso questa parola che viene a toccare la mia vita e il mio cuore. E tu mi dici che tutta la legge è Cristo, cioè è Cristo la nuova legge, è il suo stile, è il suo modo di vivere. Tu mi dici che è soltanto quando mi avvicino a Lui e imparo a diventare schiavo per amore, allora comincio a camminare nella direzione giusta. E qui credo che allora possiamo davvero chiedere al Signore: Signore, rendimi sempre più consapevole dell'amore di Gesù, fa che non sia un amore conosciuto per sentito dire, ma che diventi veramente un amore che penetra nel profondo del mio essere, che mi fa diventare nuovo, che mi fa diventare figlio e dunque fratello, perché non esistono più coloro che mi stanno intorno e che io chiamo gli altri, perché nel Vangelo non esistono gli altri, esistono i fratelli. Dopo la risurrezione Gesù non ha altre parole se non va dai miei fratelli, e dunque siamo diventati nuovi, siamo diventati un'unica famiglia. E quando coloro che ci stanno intorno non sono più fratelli e noi li chiamiamo gli altri, vuol dire che noi ci estraniamo dalla famiglia dei figli di Dio. Diventiamo noi stessi estranei, perché siamo tutti figli, fratelli, amati, accolti. Bene, chiediamo questa grazia in questo momento, in questa conclusione della nostra giornata.